I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Buongiorno a tutte e tutti, sono Beatrice Gallelli, ricercatrice all'Istituto Affari Internazionali nel programma Attori Globali e all'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi, oltre alla mia voce, sentirete quella di Lucrezia Goldin, studiosa di Cina e giornalista presso China Files, quella di Giulia Sciorati, assegnista di ricerca dell'Università di Trento e ricercatrice associata di ISPI, e quella di Francesca Ghiretti, ricercatrice analista presso il Merix. Tutte insieme cercheremo di sviscerare vari aspetti cruciali di uno degli eventi politici più importanti nella storia recente della Repubblica Popolare Cinese, ossia il 20° congresso del Partito Comunista Cinese. Partiremo quindi da alcuni aspetti che riguardano questo evento politico, in particolare molto significativo della politica interna del paese, e tra cui ovviamente non può mancare anche il ruolo della scienza e della tecnologia, su cui si soffermerà Lucrezia, e ci muoveremo verso l'analisi di quelle che sono le implicazioni di quanto emerso da questo congresso per le relazioni tra la Repubblica Popolare Cinese e i paesi dell'Asia centrale. Su questo in particolare si concentrerà Giulia. E infine Francesca ci parlerà delle implicazioni invece per i rapporti tra Repubblica Popolare Cinese e Unione Europea. Il Congresso nazionale si è aperto il 16 ottobre, giorno in cui Xi Jinping ha presentato ai 2.296 delegati provenienti da tutta la Cina il rapporto politico. I 2.296 delegati sono stati selezionati e incaricati di eleggere la nuova dirigenza, sia i componenti del Comitato Centrale, sia i componenti dell'Ufficio Politico, nonché del Comitato Permanente dell'Ufficio Politico. L'intero congresso si è chiuso il sabato e vorrei partire da uno degli aspetti forse più scontati, ovvero il fatto che Xi Jinping ha mantenuto la carica di segretario generale, iniziando il suo terzo mandato. Lo definisco un aspetto abbastanza scontato, visto che l'emendamento costituzionale del 2018 aveva di fatto abolito il limite dei due mandati per la carica di Presidente della Repubblica Popolare Cinese. E l'eliminazione di questo limite aveva spianato la strada a Xi Jinping a rimanere in carica. E poi il fatto che non fosse stato designato un successore di Xi Jinping suggeriva come quest'ultimo non avesse alcuna intenzione di lasciare le cariche e quindi la posizione apicale all'interno del partito e dello Stato. Però quello che forse ha colto più di sorpresa è stata la sua capacità di consolidare il potere. Una capacità di consolidare il potere che ha coinvolto sia un consolidamento in termini simbolici, sia in termini pratici. Innanzitutto, Xi Jinping è stato in questa occasione elevato ufficialmente al nucleo del Partito Comunista Cinese. Già si parlava da tempo del fatto che Xi Jinping fosse il nucleo del partito, ma gli emendamenti allo statuto del Partito Comunista Cinese hanno confermato ufficialmente questa nomina, diciamo, simbolica. Il contributo dottrinale proprio di Xi Jinping, ovvero il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, era stato già inserito nel 2017 e quindi in occasione del 19° congresso all'interno dello statuto del partito, a fianco al pensiero di Mao Zedong, alla teoria di Deng Xiaoping e alle varie formulazioni teoriche promosse dalle varie generazioni di leader che erano andate ad arricchire il marxismo-leninismo sostanzialmente come principi guida del paese. E già quello aveva rafforzato notevolmente il potere simbolico e politico proprio di Xi Jinping, in quanto Xi Jinping era di fatto elevato al pari di Mao Zedong e di Deng Xiaoping, poiché aveva all'interno proprio del nome del contributo dottrinale il suo nome. E in secondo luogo aveva visto anche appunto questa teoria a firma Xi Jinping inserita all'interno dello statuto del partito come guida ideologica del paese mentre era ancora in carica. In questa occasione, durante quindi il 20° congresso, tutti gli ulteriori sviluppi legati al pensiero di Xi Jinping sono stati inseriti all'interno dello statuto del partito. Ma ancor più significativo, soprattutto per l'aspetto pratico del consolidamento del potere nelle mani di Xi Jinping come unico leader, è la composizione del comitato permanente del Partito Comunista Cinese. Qui infatti la lealtà allo stesso Xi Jinping sembra essere diventato il criterio principale di selezione della classe dirigente. I 7 membri che sono stati nominati, 2 di questi in realtà confermati, come componenti del comitato permanente dell'ufficio politico, sono alleati di Xi Jinping, hanno quindi un'esperienza di collaborazione, di lavoro diretto con Xi Jinping e sono considerati quindi a lui legati. Partiamo ad esempio, un esempio su tutti è quello di Li Qiang, che è il numero 2 nella gerarchia, ossia quello che sostanzialmente ha sostituito Li Keqiang, attuale premier, e che probabilmente appunto assumerà anche la carica di premier nel marzo del prossimo anno. Li Qiang non ha mai coperto incarichi all'interno dell'amministrazione dello Stato a livello nazionale. Era infatti sindaco di Shanghai, ma la pessima gestione del Covid durante la scorsa primavera, proprio nella città, in una delle città principali più importanti del paese, non ha affatto ostacolato la sua ascesa politica. La composizione infatti del comitato permanente dell'ufficio politico sembra dire ufficialmente che l'era della democrazia all'interno del partito è ormai conclusa. Anche l'importanza infatti attribuita alla stessa espressione democrazia interna al partito all'interno del rapporto politico pronunciato da Xi Jinping viene decisamente ridimensionata. La democrazia interna al partito era stato un principio guida soprattutto durante l'amministrazione precedente, ma che anche nei decenni precedenti aveva in qualche modo garantito una successione ordinata del potere da un'amministrazione all'altra e aveva in qualche modo garantito una successione ordinata del potere. Certo, era una democrazia interna al partito, non esterna ad esso, e garantiva però che all'interno del partito potessero coesistere delle forze, delle posizioni differenti l'una dall'altra. Ecco, la dirigenza di Hu Jintao e Wen Jiabao, specialmente alla luce degli sviluppi successivi, era diventata un po' il simbolo di quella leadership collettiva. Ma con l'era di Xi Jinping questa democrazia interna al partito sembra ormai un qualcosa che appartiene al passato. E l'immagine di Hu Jintao che viene scortato fuori dal congresso assume quindi in questo contesto un valore simbolico molto importante, che sembra ormai appunto ribadire come quell'epoca di fatto non esiste più. Con Xi Jinping quindi infatti la nuova era si caratterizza per la centralità innanzitutto della questione e del concetto di sicurezza nazionale. Un concetto che si presenta però abbastanza vago, ma al tempo stesso applicato ai più disparati ambiti della vita sociale e politica del paese.
Il dossier tecnologico è stato centrale all'interno del 20° congresso e ruota tutto attorno al tema dell'autosufficienza. Era stato annunciato all'interno del 14° piano quinquennale pubblicato lo scorso marzo e lo ha confermato il congresso. Il settore tecnologico dovrà diventare il motore di crescita del paese, sia da un punto di vista economico, sia sotto il profilo del controllo sociale. Secondo quanto espresso da Xi Jinping nel rapporto presentato al Congresso, serve infatti maggiore autosufficienza e forza per la scienza e la tecnologia, per fare della Cina, entro il 2035, uno dei paesi più innovativi al mondo. Non si tratta solo di un modo per stimolare la crescita economica e rispondere all'accerchiamento statunitense in materia di approvvigionamento di materiale chiave per l'industria tech, ma anche di un modo per garantire una crescita nel paese, nel settore finanziario, in quello dei servizi sociali e in quello dell'educazione. E la Cina di Xi sa che deve farlo da sola. È chiaro ormai infatti che la postura degli Stati Uniti verso la Cina in materia di innovazione e sviluppo di tecnologie sia quello di ostacolarne attivamente l'ascesa. L'ultima conferma di questo atteggiamento è arrivata pochi giorni prima dell'apertura del Congresso, quando l'amministrazione Biden ha emesso nuove restrizioni nel settore dei semiconduttori. Il partito, insomma, è entrato in modalità sopravvivenza. Xi ha riconosciuto che il PIL da solo non poteva più essere un metro di interpretazione per impostare gli obiettivi politici del futuro e si è allontanato da questa prospettiva in favore di un approccio più ideologico. Azione, reazione e poi ancora azione. L'importante è farcela da soli. Nella lotta per la supremazia tecnologica, cominciata con le liste nere di Trump nel 2020, la Cina ha abbandonato la speranza di un dialogo con gli Stati Uniti e ripete quindi il mantra dell'autosufficienza. Ma nelle hard techs rimane carente e ha bisogno delle tecnologie a licenza americana come quelle utilizzate per esempio nelle macchine per i raggi ultravioletti della ASML, utili per creare alcune componenti dei chip. E lo stesso vale ovviamente per l'acquisizione degli stessi dalla taiwanese TSMC. Anche avendo rivoluzionato il settore tramite la campagna di rettificazione che ha colpito le piattaforme come Alibaba, Tencent e ByteDance, la Cina non è ancora riuscita a reindirizzare i loro sforzi produttivi in research and development in settori utili in questo senso. Per quello ci vorrà ancora tempo. Ci sono stati timidi tentativi da parte delle big tech nello sviluppare in-house i loro chip, ma si tratta di un processo ancora acerbo. La rotta è stata cambiata, insomma, ma il corso della nave è ancora tutto da percorrere. Ecco perché nel rapporto di Xi la parola chiave, dopo autosufficienza, è talenti. Talenti da acquisire tramite l'incremento di percorsi di studio STEM, interni al paese, e di attrazione di figure professionali utili a colmare il divario tecnologico con gli Stati Uniti. Per superare i diversi colli di bottiglia che rallentano lo sviluppo tecnologico della Cina, c'è bisogno di autosufficienza anche in ambito accademico. Un rapporto pubblicato lo scorso agosto dalla Georgetown University indica a proposito che le posizioni per i dottorati in materie tecnologiche in Cina sono aumentate del 40% tra il 2016 e il 2019 e indica anche che di questo passo il paese avrà una media di 77.000 PhD all'anno in materie STEM, quindi Science, Technology, Engineering e Mathematics. La Cina della zero Covid rimane però inappetibile per il flusso migratorio straniero e anche a livello qualitativo le università cinesi rimangono poco competitive rispetto alle controparti internazionali. Dunque, scienza e tecnologia come forza produttiva primaria, talento come risorsa fondamentale e innovazione come motore di crescita, ma soprattutto torna il messaggio che la Cina deve farlo in modo indipendente. C'è poi la presa sulla sfera digitale. Nella Cina post-congresso è possibile aspettarsi un ulteriore rafforzamento del controllo dei contenuti online. Durante la settimana del congresso i VPN non funzionavano, cosa abbastanza naturale durante gli appuntamenti politici rilevanti del paese, ma in molti hanno notato un clima particolarmente teso e restrittivo sui social, dove sezioni commenti, post e meme sono stati oscurati dagli apparati di censura delle piattaforme. Maniaco Eze di Watson Weibo ha per esempio indicato come la sezione con gli hashtag più popolari sull'app di microblogging Weibo presentasse una classifica anacquata, che non rifletteva i veri temi di tendenza sul social. In cima, i temi affini alla linea di partito, e tutto il resto relegato al rumore di fondo dei social. Negli ultimi 2 anni l'espressione online ha subito drastiche restrizioni per arrivare a creare quella che Pechino chiama la nuova civiltà digitale, che è priva degli estremismi della cultura degli idol, scevra da personaggi effeminati e di termini volgari e sicuramente controllata nell'espressione del malcontento che nell'ultimo anno è stato tutto rivolto alle restrizioni per il Covid e il lockdown. Nel terzo atto di Xi Jinping la tecnologia sarà alla base della società, sia quella hard e quindi infrastrutture, chip, tecnologia dual use da impiegare nel militare, che quelle soft come i social, la platform economy, opportunamente rettificate e controllate secondo la linea morale dettata dal nuovo timoniere.
La conclusione del congresso del Partito Comunista Cinese ha portato a diverse considerazioni su quello che sarà il futuro della Cina. Sicuramente qualche considerazione è necessario farla anche in riferimento alla sua politica estera e in particolare per quanto concerne il concentramento in qualche modo del potere all'interno di una elite ristretta di fedelissimi a Xi Jinping. Questo è sicuramente un elemento interessante per quanto concerne soprattutto le relazioni che durante gli ultimi due mandati si è costruito con gran parte del suo vicinato. In particolare quando pensiamo al vicinato occidentale, soprattutto all'Asia centrale, un elemento chiave riguarda il ruolo stesso delle relazioni tra elite come spinta alla politica estera, alla politica internazionale tra la Cina e quest'area del mondo. Non è un caso infatti che Xi Jinping abbia visitato diverse volte durante i suoi due mandati, prima della pandemia, l'Asia centrale, quindi il Kazakistan, che se andiamo a contare le visite di Stato è il paese che insieme agli Stati Uniti è stato visitato più volte da Xi Jinping dopo la Russia. Questo è un elemento importante da ricordare, proprio perché queste relazioni tra elite sono quelle che di fatto sono andate a garantire una presenza sempre più costante della Cina nell'area. E questa è sicuramente una tendenza che dopo il congresso non potrà che continuare. Una tendenza che per tanti aspetti si è dimostrata anche particolarmente vincente, soprattutto in alcuni casi come quello kazako, con la cui leadership Xi Jinping è andato a costruire delle ottime relazioni personalistiche con entrambi i leader del Kazakistan, Nazarbayev prima e Tokayev dopo, che in qualche modo vanno a aiutare la Cina nell'espandere la sua presenza nel paese. Questo è un elemento che è sicuramente vero non soltanto per l'area centroasiatica, ma per diversi paesi del vicinato della cinese, e sicuramente è una tendenza che va ad accrescere quella che è la tendenza all'interno di tutta la sfera della politica estera cinese di concentrarsi sempre di più sul mantenimento di quella che è la linea base perpetuata dalla leadership del Partito Comunista Cinese anche nella pratica della politica estera. Non a caso il corpo diplomatico cinese oggi è andato a reiterare anche con toni più assertivi quelle che sono di fatto le linee basi della politica estera cinese, andando anche a riuscire ad acquisire una certa posizione all'interno del corpo diplomatico. Un altro elemento interessante da considerare, sempre pensando al ruolo che il congresso avrà all'interno del futuro della Repubblica Popolare Cinese, qualcosa che è stato in parte anche sottolineato da diversi media internazionali in una direzione o nell'altra, riguarda la questione del Xinjiang. Sicuramente una questione estremamente complessa, una questione che non può essere ridotta agli avvicendamenti politici per quanto riguarda il centro della Repubblica Popolare Cinese, della vita politica della Repubblica Popolare Cinese. Però ci terrei a soffermarmi sul fatto che, sebbene quello che era stato considerato uno dei principali artefici delle politiche di sicurezza in Xinjiang, ossia Chen Chuanguo, è uscito dal comitato centrale, questo non cambia la situazione nella regione autonoma. Al contrario, diversi documenti pubblicati dal 2019 in poi puntavano anche a una presenza del leader attuale Xi Jinping nei processi decisionali riguardo le politiche di securitizzazione in Xinjiang. Tuttavia, e questo effettivamente porta un po' alla conclusione del fatto che, sebbene Chen Chuanguo abbia di fatto abbandonato quello che è il comitato centrale, la situazione in Xinjiang raramente andrà a cambiare, ma al contrario, proprio perché la linea di base delle politiche di sicurezza in Xinjiang di fatto rimane la stessa, allo stesso tempo non potremo che vedere una continuazione in quelle che sono le politiche di sicurezza in Xinjiang, proprio alla luce di questa centralizzazione anche all'interno dell'ufficio politico del partito verso una linea che sposa sempre di più quella che sono le considerazioni, i principi della politica di Xi Jinping e delle sue concettualizzazioni sia in termini di politica estera che in termini di politica interna. Certamente quindi, per concludere, quello che possiamo sicuramente aspettarci riguardo il futuro delle relazioni della Cina verso l'Asia centrale e anche per quanto riguarda le politiche nella regione autonoma del Xinjiang, è una perpetuazione di quelli che sono i principi basi della, politica estera di Xi Jinping e in particolare una presenza sempre più forte di quelle che sono le costruzioni discorsive anche della figura stessa di Xi come cardine in qualche modo delle relazioni bilaterali tra la Cina e il suo vicinato occidentale.
Per quanto riguarda l'impatto o le conseguenze del congresso nei confronti dell'Unione Europea, prima di analizzare effettivamente cosa è emerso dal congresso, penso sia importante fare una piccolissima premessa, ovvero che trovo interessante che comunque nel bene o nel male a Bruxelles si attendesse con ansia questo congresso e i risultati soprattutto del congresso, come se ci fosse una possibilità di una reale, sostanziale modifica delle politiche che Pechino ha avuto negli ultimi anni e negli ultimi mesi grazie a questo congresso. Ovviamente, sebbene ovviamente, ci fosse uno spazio di manovra rispetto alla selezione della leadership e poi eventualmente nel momento in cui effettivamente le politiche prenderanno forma ci possa essere una direzione leggermente più in un verso che nell'altro, fatto resta che il congresso non andava in ogni caso a cambiare quello che era lo stampo della politica estera cinese, quello che è stato lo stampo della politica estera cinese negli ultimi anni. E detto questo, vado ad affrontare cosa è emerso e dico immediatamente che in realtà ciò che è emerso sono cose che sapevamo nel bene o nel male già per quanto riguarda sia la politica estera che per quanto riguarda la relazione con l'Unione Europea. E per quanto riguarda in particolare questo secondo punto, lo sapevamo già, o meglio dovremmo averlo saputo già, perché innanzitutto perché la politica estera non è stata il cuore della conversazione durante questo congresso e tende a diventare persino più marginale in questo dibattito. Il cuore del dibattito e dei messaggi era nei confronti della politica interna. E secondariamente perché anche appunto nei momenti in cui si menziona politica estera sappiamo benissimo, o ripeto, perlomeno dovremmo saperlo, che in realtà l'Unione Europea è marginale al di fuori di alcuni casi particolari. E il primo punto che vado ad affrontare, ovvero l'economia, è uno di questi casi particolari. Ora guarderò brevemente appunto a cosa è emerso per quanto riguarda le relazioni economiche con paesi terzi, poi passerò un po' al piano più ampio delle relazioni internazionali e vado a concludere con Taiwan. Sul piano economico viene riconfermato di nuovo ciò che sapevamo, ovvero che la doppia circolazione è il modello effettivamente su cui si basa l'economia cinese. L'economia domestica è il perno principale, ciò che non può essere raggiunto attraverso l'economia domestica, per così dire, allora viene esternalizzato a economie terze. E questo include sia ovviamente catene di approvvigionamento per materiali e prodotti che la Cina ancora non riesce a produrre o procurarsi internamente, e anche l'export. E proprio su questo secondo punto l'Unione Europea ovviamente gioca un ruolo particolarmente fondamentale, perché essendo un mercato unico così importante e anche così maturo, è un mercato estremamente importante per i prodotti e anche i servizi cinesi. Però non è esattamente, e questo comunque appunto è importante da comprendere, non è necessariamente il partner di prima scelta economico della Cina, e soprattutto nel lungo termine è evidente, anche da quello che vediamo appunto emergere dal congresso, che la Cina non solo si prepara ad essere più autosufficiente, ma anche si prepara a diversificare le proprie relazioni economiche. Quindi vediamo un focus molto più accentuato nei confronti dei paesi in via di sviluppo, oltre che sulla resilienza appunto che le relazioni con questi paesi può portare. Concludo sulla questione economica con una clausola che però oramai dovrebbe essere più che stabilita, ovvero di nuovo sia la relazione del 20° congresso del partito sia il congresso in sé confermano che la sicurezza e l'ideologia sono predominanti rispetto alle logiche economiche. Quindi l'idea che si era stabilita ovviamente nei decenni scorsi che la Cina fosse principalmente guidata da queste logiche economiche e di guadagno deve essere abbandonata. Ideologia e sicurezza sono ora al centro. Passando più a questioni appunto di relazioni internazionali e cercando di stare su il focus appunto nei confronti di questi paesi in via di sviluppo, quello che possiamo vedere è che innanzitutto, scusatemi, premessa, paese in via di sviluppo non è un termine che io apprezzo particolarmente, ma devo essere sincera, non ne trovo uno migliore al momento, perciò se per caso c'è qualcuno che ha qualche suggerimento, per favore fatemelo sapere. Questi paesi diventano per la Cina sempre più fondamentali, non solo per le questioni economiche che abbiamo affrontato poco fa, ma anche perché emerge dal congresso sempre più chiaro questa preoccupazione da parte del partito nei confronti di un potenziale contenimento statunitense. E questa avversione, o meglio, quella che nella relazione viene chiamata coesistenza pacifica, che è anche eccessivamente positivo come termine, ma che comunque è già in realtà un peggioramento rispetto al passato quando si parlava di cooperazione e collaborazione, per cui sostanzialmente quello che il partito sta cercando di fare è raccogliere i numeri per dimostrare agli Stati Uniti e all'Unione Europea, quando è parte di questa coalizione chiamata Occidente, che in realtà la maggioranza degli attori globali non sta dalla loro parte. Non necessariamente sta dalla parte della Cina, ma non sta dalla loro parte. E questo ovviamente gioca un ruolo non solo a livello di narrativa, ma gioca un ruolo anche poi nelle istituzioni come le Nazioni Unite quando ci si trova a dover votare. E questo è un elemento fondamentale. Secondariamente, l'altro elemento che emerge è questa ripetizione continua, soprattutto all'interno della relazione, dei verbi accelerazione e implementazione, in relazione alle politiche, innegabilmente, ma anche in relazione a quelle iniziative come l'iniziativa globale per lo sviluppo, l'iniziativa globale per la sicurezza, che in realtà di per sé propongono una visione della governance globale diversa da quella che ovviamente abbiamo visto fino ad adesso, a nel bene o nel male direzione statunitense. Quindi con questo congresso la Cina conferma queste visioni alternative, anche di multilateralismo alternativo, quello che comunque il partito chiama vero multilateralismo, o democrazia alternativa, ovviamente differente dalle democrazie occidentali liberali. Quindi accelerazione e implementazione di queste politiche è ciò che possiamo aspettarci negli anni a venire. Questo cosa vuol dire per l'Unione Europea? Vuol dire un'accelerazione in realtà della competizione sia sul piano internazionale per quanto riguarda le istituzioni, sia sul piano internazionale a livello regolatorio, sia a livello di standard, ma anche proprio quando si parla di ingaggiare paesi terzi. Quindi sicuramente ci sarà molta più competizione da quel punto di vista. Infine, prima di passare a Taiwan, voglio fare un'ultima clausola che penso sia importante a questo punto, Non c'è in tutta questa narrazione, ovviamente, non c'è nulla che ci suggerisca che la Cina abbia alcuna intenzione di mollare, per così dire, la Russia. Perché proprio se pensiamo non solo alla questione dei numeri, ma al fatto che una buona parte di questa narrazione sia basata sul cercare di opporre gli Stati Uniti e una governance globale a guida statunitense, alleati e non alleati, partner, perché non è necessariamente un alleato come lo intendiamo noi, come la Russia, rimangono comunque importanti. Quindi ci dovrebbe essere qualcosa di veramente eclatante perché Pechino e il partito mollino la Russia. Concludo quindi con uno in realtà dei temi più scottanti e che forse inizialmente avevano attirato più attenzione, o meglio attese nei confronti dei risultati del congresso, che è quello di Taiwan. In realtà non è che ci siano sostanziali, cioè che si siano visti nelle comunicazioni del congresso sostanziali cambiamenti rispetto a ciò che avevamo visto quest'estate quando è stato pubblicato il white paper. Nella relazione quello che vediamo è che Taiwan viene menzionata molto prima rispetto alla relazione del 2017, che viene menzionata 12 volte invece che 9, ma in tutta onestà questi sono numeri che secondo me non dicono proprio tanto. E viene riconfermato ciò che sappiamo già, ovvero che c'è una fortissima opposizione ai separatisti, sia interni che esterni, che la riunificazione del paese rimane assolutamente una priorità. Ora si potrebbe avere un interessantissimo dibattito sul ruolo di questo ri in riunificazione, se effettivamente si parla di una riunificazione. E giustamente la cosa più importante resta il fatto che permane la possibilità da parte del partito, almeno nella comunicazione del partito, di utilizzare la forza nel caso per riunificare Taiwan alla Repubblica Popolare Cinese se fosse necessario. Quindi questo è un po' in pochissimi minuti un tentativo di riassumere ciò che è emerso dal congresso a livello di relazioni internazionali e che impatto potrà avere sull'Unione Europea e ovviamente, soprattutto quest'ultimo punto su Taiwan, se l'impatto non ce l'ha avuto il white paper, non sono certa che questa riconferma nel congresso avrà grandissime ripercussioni nei piani, per così dire, dell'Unione Europea, ma forse sono io che sono cinica. E quindi ho cercato di riassumere tutto in pochissimi minuti, ma sicuramente mi sono dimenticata qualcosa, ma in linea di massima questo è ciò che è emerso dal congresso.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.